Computer cifrato?
No, il computer cifrato non ce l'ho.
Ah, è un grosso rischio.
Sì, però ho sempre con me la mia chiavetta Fripto.
E fa bene, anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo Fripto è il cripto fritto senza mischio.
No, stop, la rifaccio da capo.
È il pesto pisto senza maschio.
Stop.
Che è?
Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
Sì, cioè, com'era?
Allora
è il fritto moscio senza muschio.
Stop.
Col pesto.
No!
Col muschio.
No!
Col caspio.
Nemmeno!
Solo Fritto è il cripto fritto senza rischio.
Che vuoi sapere? Vabbè.
What a joy to be
in the world. Man, woman, boy and girl, give praises continually. Live good in your community. Why all these hype? Why all these vibes? I don't know. It seems like wicked people want to overcome the good. For them can push I over. Hey, them a push, 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 push. For them can push I over. Oh, 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 oh.
Brava.
E
allora, tanto per fare un sommario della puntata di oggi di Attica Blues, dicevamo parleremo del Teatro Valle, bene comune, e ci lasciamo un po' di spazio anche per una riflessione sullo stato del razzismo in Italia, a partire da un articolo pubblicato da una scrittrice di origine etiope che vive negli Stati Uniti, si chiama Mahsa Mengiste.
You got to live right, live no. Good in this time.
Stop. No, quello l'avevo mandato a voi per prepararvi, come al solito. Per non farti fare la solita figura dell'ultimo della classe.
Stop, push, 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 push.
Magari ci fai ascoltare anche qualcosa di suo.
One ruler I know is God, and he's always around.
Nel passaggio della trasmissione proprio del Teatro Valle, che fa parte del palinsesto della Tenda Rossa ormai stabilmente, e Attica Blues ci ha detto: vabbè, facciamoci rubare Lorena un attimo, 10 minuti. Senti, voi probabilmente avrete detto un sacco di cose già su quello che anche più tecnicamente è successo, ma insomma voi come persone che hanno fatto tutto questo percorso, probabilmente partito anche prima dallo spazio fisico del Valle, quali sono le emozioni, le soddisfazioni?
Le emozioni sono tante. Ieri è stata una giornata densa, siamo stati anche noi sorpresi dal, come dire, dall'accoglienza di questa giornata e quindi della nascita della fondazione, perché appunto diciamo che i segnali che arrivano dall'esterno a volte ci fanno pensare di quanto ci fanno rendere conto di quanto è difficile provare a cambiare le cose qui da noi. Però allo stesso tempo, se cambiamo il punto di vista, ieri mattina leggendo un articolo che ci ha particolarmente attaccato prima della fondazione, insomma ci siamo detti: beh, se si arrabbiano così tanto per quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, altrimenti ci lascerebbero parlare senza darci troppo retta, insomma.
Che poi diciamola tutta, non è che siete due tre compagni di merenda, ma siete un bel gruppone massiccio.
Eh sì, infatti l'occupazione è forte proprio perché in questi 2 anni, tra alti e bassi e gente che è andata e gente che è arrivata, insomma continuiamo ad essere un numero rilevante di persone, senza contare che abbiamo comunque la testimonianza, la forza, la presenza anche concreta di 5.300 soci fondatori che ci hanno aiutato a raccogliere il capitale sociale. Noi dai 2 anni stiamo facendo questa campagna di sottoscrizione e questo processo è stato lungo, anche se ci ha portato a quello che Rodotà ha definito un documento legale ineccepibile, quindi uno statuto che veramente non gli si può dire niente, e che è così grazie proprio al contributo di giuristi, avvocati, uomini di legge che ne sanno e che ci hanno aiutato molto sinceramente, con molta intelligenza, ad arrivare a questa conclusione, a mettere, come dire, su carta dei pensieri ed una volontà molto forte, che però non aveva gli strumenti per esprimersi in un linguaggio giuridico che appunto arrivasse alle orecchie delle istituzioni, diciamo così. Senza di loro non ci sarebbe la Fondazione Teatro Valle Bene Comune, non ci sarebbe lo statuto così com'è, così come non esisterebbe se non fosse stato messo online e fosse stato arricchito anche dall'intelligenza di chi ha contribuito, tra le persone normali, diciamo così, no? via internet, a scrivere e riscrivere, a riflettere in modo sempre più proficuo e in direzioni inaspettate proprio sulle parole che noi usavamo e su quello che stavamo cercando di costruire. E quello che stiamo cercando di costruire è appunto una riflessione seria, nonché degli atti concreti sul bene comune. Il bene comune è una cosa importantissima, è una cosa che secondo me è una delle poche vie che ci può aiutare a cambiare la situazione e quindi a costruire insieme un mondo diverso, che vada contro un sistema che sta distruggendo, insomma, no, tutto quanto, e che sta spazzando via quelle che sono le cose fondamentali. E il bene comune ritorna proprio lì, cioè alla comunanza, alla condivisione, allo stare insieme, a credere che con un sogno comune, che sia concreto, che non che sia solo campato in aria, insomma, si possano veramente costruire e ricostruire delle cose di cui ci stiamo dimenticando, che sono proprio molto semplici però essenziali alla sopravvivenza, ed il bene comune è proprio quello. Io, se mi permetti, dimmi. Dai, mi permetti, che bello. Però volevo dire una cosa molto 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 importante, che appunto mi sembra non stia uscendo come deve, o meglio, la fondazione è nata, l'atto costitutivo, esatto, c'è il fiocco rosa, esattamente, femmina pure lei, ovviamente, dicevamo vergine ascendente Ariete, quindi insomma testa dura. Femmina pure lei, come ci piace pensare molto dell'occupazione, che ci abbia questa grossa energia femminile che permette appunto un po' di, no, di fare l'onda, di adattarsi al cambiamento, così come fa l'acqua, così come ci insegna una certa cultura orientale della morbidezza e dell'ascolto, insomma. Quello che io volevo dire è che appunto la fondazione è nata, ma l'occupazione è ancora assolutamente viva, le persone che hanno dato vita all'occupazione nei fatti, nel senso che concretamente stanno lì tutti i giorni, siamo sempre noi che siamo lì al Valle da 2 anni.
Infatti parlavamo prima di un bel servizio che vi hanno fatto, in cui però non si capiva bene questo passaggio, diciamo, tra l'occupazione e la fondazione. Ma lo spazio è stato assegnato anche tecnicamente?
Assolutamente no, assolutamente. Ah, okay. Quella è un'altra delle battaglie che ci aspettano, perché poi è lì che cominciano anche ad attaccarci, no? Cioè a dire che la fondazione non basta per ristabilire la legalità, e su questo siamo d'accordo anche noi, così come perché in realtà poi la proposta che ci viene soffiata un po' così per il momento è che la fondazione, che bello, il bene comune, che bello, gli occupanti, che bello, però lasciate il Valle, andatevene da un'altra parte e mo un posto ve lo troviamo.
Che bello a casa da un'altra parte.
Esattamente. Da una parte, e qui rispondo personalmente, diciamo così, da una parte diciamo che mi piace pure l'idea, nel senso che veramente il bene comune, più ce n'è e meglio è, quindi spargiamo bene comune ovunque e cominciamo a fare i nomadi, andiamo in giro a raccontare che cos'è, a far vedere che cos'è, più che a far vedere poi appunto, come al solito, il bene comune è una cosa che si nutre di quello che trova, di territorio, di terra, di gente, di concretezza, quindi ogni volta a forme diverse.
Sì, e poi diciamo anche il concetto stesso di occupazione, sia che sia a fine abitativo, sia che sia a fine diciamo ludico sociale, comunque tende a ripristinare i posti abbandonati in situazioni di grosso degrado e a rimetterli in piedi, insomma,
sì,
funzionanti.
E quindi, esattamente, quindi già la valenza dell'occupazione è qualcosa di molto importante. Questo passaggio alla fondazione per noi è, come dire, la fine di un percorso che però non è la fine di questo percorso, bensì apre l'inizio di un'altra roba, che ancora per adesso, per come stanno messe le cose, è proprio lì, ancora al Teatro Valle, che continua ad essere occupato, che continua ad essere un posto aperto, 24 ore al giorno, 23 ore al giorno, dove i romani e non solo i romani possono venire per vedere il teatro, per sapere che stiamo facendo, per continuare a vedere spettacoli, laboratori, prove aperte, prove di musicisti, prove di montaggio tecnico, laboratori tecnici, insomma,
uno spazio vivo.
Tutto quello che stiamo facendo da 2 anni a questa parte, esattamente.
Senti, allora a questo punto mi viene da domandarvi, voi ieri sera avrete brindato ovviamente, ma avete in mente una lunga stagione di cui mi vuoi dare un primo appuntamento di feste per appunto celebrare questa conquista in qualche
modo?
Allora,
diciamo che noi stiamo, ancora non è decisa la data, ma fra 2-3 settimane vorremmo fare una grande assemblea pubblica, quindi cittadina, che speriamo sfocerà poi in una bella festa, perché a quel punto sì, vorremmo festeggiare la nascita della fondazione con chi veramente ci ha dato una mano a metterla su e chi ci sostiene da 2 anni, cioè la gente che è venuta, che ha sottoscritto, che ha mandato messaggi, che ha spammato appuntamenti, che ci ha dato soldi per la fondazione, che ha contribuito e che ha portato amici. Insomma, vorremmo fare festa con questa gente qui. Perché in realtà, malgrado quello che ci dicono, ed è una cosa che noi continuiamo a non volere, il Teatro Valle è veramente aperto, cioè ci vuole pazienza, ci vuole impegno. Che succede il 23 dicembre? Federico, scusate.
Dai. Allora, visto che stiamo parlando di appuntamenti, è già fissato il 23 dicembre, festa per la radio con Assalti Frontali, la presentazione del libro Il Tacco del Duca, okay. E con la presentazione del libro di Zero Calcare, e insomma, un gruppo musicale del Forte Prenestino, insomma, una serata piuttosto articolata.
Guardate, io non ne sapevo niente, ma sono proprio contenta di questa cosa qui. Mi pare un'ottima notizia, anche perché appunto fondazione fatta, il lavoro diventa 10 volte più impegnativo, quindi veramente c'è bisogno di tutti, perché questa è un'esperienza che si sta facendo facendola. Questo mettiamocelo bene in testa, continuiamo a essere frutto di esperimenti e a essere ben volentieri, come dire, le cavie, quelli che testano questi esperimenti, però gli esperimenti desideriamo profondamente farli insieme alle persone. Le cose si possono cambiare se ci stiamo, sui giornali si leggono un sacco di cose e tante di quelle cose vengono veramente da preconcetti, da voci che sono arrivate, da mala informazione, da una volontà a screditare tante esperienze, perché la nostra è una delle tante. Il Valle forse ha fatto da cassa di amplificazione, ma Roma, l'Italia, il mondo è pieno di esperienze di questo genere, sulle quali si continua a buttare merda, se è possibile, scusate il francesismo. E quindi, per capire che cos'è, per capire se funziona, per capire se quello che dicono i giornali è vero oppure no, venite al Valle, stiamo insieme al Valle, prendiamoci il tempo di chiacchierare. Se
ci capitate la domenica ora di pranzo, ogni tanto casomai rimediate pure da mangiare.
Esattamente, e non solo rimediate, ma pure se portate, ci fa piacere avervi con noi. Noi stiamo andando avanti, noi stiamo andando avanti, vorrei sottolinearlo, perché anche questo è uno dei preconcetti di cui siamo vittime in questo momento. Senza una lira, le istituzioni ci stanno più o meno ignorando, tranne per attaccarci. Forse, e sottolineo ancora forse, pagano le bollette, ma manco questo si sa, perché il buio e la confusione circondano questo problema, proprio perché appunto non facciamo chiarezza. Però noi stiamo continuando andando avanti come al solito, cioè con l'aiuto di chi viene, degli artisti, della gente che ci crede, del nostro lavoro che nessuno retribuisce, ma che noi stiamo dando a questa lotta con tutto l'amore del mondo, perché è quello che ci serve per fare le lotte.
Senti, a questo punto, prima abbiamo Federico giustamente ricordava il 23, questa grande festa per la radio al Valle a dicembre, sì, quindi giorno prima di quello che si mangia, come funziona? Ok. ma a questo punto mi viene da chiedere, ho visto che c'è stata una mega rassegna su Kelloccio, visto che abbiamo Federico, ci vuoi dire qualche cosa?
Beh, è stata l'anteprima nazionale del documentario, che poi è uscito in sala la settimana successiva. Il Valle era stracolmo, più di 400 persone.
Il Valle era stracolmo, è stato molto bello, sì.
E c'è stato l'intervento del professor Giovanni Spagnoletti, dell'attore Elio Germano, della regista Vilma Labate, che hanno un po' introdotto la serata, e poi per il resto hanno parlato le immagini. Insomma, un appuntamento importante all'interno del seminario di Sbilanciamoci, che mi è sembrato una degna, il documentario mi sembra un degno coronamento, sì, di, di quella.
Sì, assolutamente, con Sbilanciamoci abbiamo ancora una volta parlato del lato nascosto della finanza e soprattutto di tutto quello che si potrebbe fare con una finanza creativa che pensa alla vita invece di pensare al profitto e alla morte, tocca
non
dirlo.
Non come quella dei Monti, no?
No, quella lì, quella creativa, veramente, come dire, ecco, insomma. E quindi sì, veramente una scelta azzeccata, bravi a voi del Valle che pensate alle serate, mi pare una buona cosa. E poi il film, veramente, se non l'avete visto andatelo a vedere, ne vale la pena, fa riflettere a volte in modo agghiacciante, purtroppo, come la verità. Io mi sono anche molto emozionata e poi c'è una ricerca anche storiografica importantissima, no? Di documenti, sì, di filmati, sì. Immagini in bianco e nero, che Loach, bravo che Loach, lo possiamo dire.
Ricordiamo anche il titolo a questo punto, che è The Spirit of 45, lo spirito del 45, quando il governo laburista decise di garantire a tutti un servizio sanitario adeguato, insomma.
Che poi dopo qualche anno, diciamo, quando il benessere è di nuovo stato raggiunto, no? E quando ci siamo dimenticati un po' della fame e degli orrori della guerra, insomma, abbiamo rispostato l'attenzione sull'individuo, il profitto, insomma, e abbiamo ricominciato con tutte le vecchie storie che, insomma, ci hanno un po' rotto le scatole. Ho detto insomma un sacco di volte perché vorrei di tante di quelle
certo,
cose, però mi tengo,
insomma, però,
insomma, sono un po' così, è populismo, dai, me ne vado.
Senti Lorena, grazie tantissimo e dai, Mampilo, continua con la tua
grazie
selection.
A voi, ciao ragazzi. Once upon a time.
I walk her. She loves me bad. That's what she tell me. She loves me bad. Yeah. That's my affair. Tell her something. Let me tell her something. I'm the king in the ring. Love is all I want. Then I say love is all I bring. Say don't make your music. Don't think keep your mumbling. Put on some soul. Do the body batting. Play some legend. Do the water pumping. Come on, people. You know what style we are bringing. Yeah.
Allora Attica Blues, 16:33 minuti, ovviamente Radio Onda Rossa 87.900 modulazione di frequenza. Questa è la nostra buona musica che vi proponiamo. Prince Fatti, For Me You Are. Salutati i ragazzi del Teatro Valle, continuiamo la nostra trasmissione, la nostra selezione. Dopo Prince Fatti andiamo a sentire una roba un po' hip hop, lui si chiama Bullet, è un cantante, songwriter, nonché cineasta inglese, secondo me è roba buona da sentire. Attica Blues, Onda Rossa.
This isn't the end. Yeah. It isn't over because you kill me. What you kill is a show, but an idea doesn't die. Every word I've said will be remembered. No, I don't think I've failed. No, nothing happens before its time, but in the words of Victor Hugo, nothing can stop an idea whose time has come. If you don't believe anything I've said, wait until tomorrow. Yeah, wait until tomorrow.
Have you ever disappeared, reappearing everywhere? That there is sorrow, melt into a single tear. Would I have to say one way until tomorrow?
Mi piace sto cantante, man, sto The Bullets.
Sì, mi piace pure questa vocina soave che si sente.
Ah, lei è Tori Amos, roba forte.
Bellissima. Stavi dicendo anche che comunque è un personaggio che fa anche altre operazioni, diciamo, artistiche, tra virgolette.
Sì, come dicevo all'inizio, praticamente lui è un songwriter, un cantante, è uscito da poco il suo primo e unico LP, ha fatto altri singoli, ma è anche un cineasta, ha fatto una cosa interessante, ha rivisitato Le Chien Andalou, non so se si pronuncia così, il cane andaluso di Buñuel, uno dei suoi primi lavori, dei suoi più visionari lavori, quindi insomma un personaggio di spessore, dai. The Bullets. Purtroppo è sempre cronaca dei giorni nostri il razzismo, no? Curve chiuse in tutta Italia per razzismo, episodi a destra e a manca. Allora pensavamo di tradurre insieme a voi questo articolo, vero Sonia?
Sì, un articolo pubblicato insomma la settimana scorsa sul Guardian, in cui Mahsa Mengistu, una scrittrice di origine etiope, ha commentato insomma gli ultimi episodi di razzismo in Italia dal proprio punto di vista di una discendente degli etiopi che hanno lottato contro l'invasione coloniale italiana, e quindi insomma un punto di vista forse esterno, visto che lei vive negli Stati Uniti, ma non troppo, direi un punto di vista comunque molto lucido su anche le ragioni storiche del razzismo in Italia e appunto su perché il razzismo sia qualcosa di così introiettato nella cultura e nella società italiana.
Tra l'altro in Etiopia siamo andati ben due volte a fare danni, in due ondate in diverso tempo, e quindi per due volte hanno dovuto resistere, no?
Sì, e infatti insomma approfitto per ricordare che Mazza Menghiste ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Lo sguardo del leone, in cui appunto racconta la storia, insomma i personaggi sono personaggi fanno parte di una famiglia che appunto vive in Etiopia, attraversa tutto il periodo della guerra coloniale, della dittatura, e lo fa appunto raccontando la storia del colonialismo italiano dal punto di vista dei colonizzati, una storia che è stata comunque rimossa, cancellata storicamente dal dibattito politico e culturale italiano.
Giusto per ricordare i veleni, i gas tossici, tutte queste cose che adesso, no, c'è tutta questa attenzione, ma insomma fino a 100 anni fa manco invece erano prerogativa.
Sì, infatti insomma tutti questi fatti vengono analizzati e argomentati nell'articolo in cui Mazza Menghiste afferma che appunto i recenti insulti alla ministra Cécile Kyenge, la prima ministra nera di un governo della Repubblica Italiana, sono la dimostrazione del fallimento del paese a guardare in faccia, nel guardare in faccia il proprio passato. Dicevo, lo spunto per questa riflessione sul razzismo nell'Italia contemporanea nasce dall'episodio di un paio di settimane fa, quando vicino Roma, di fronte a un palazzo del municipio in cui avrebbe dovuto effettuare una visita quel giorno proprio la ministra Kyenge, sono stati ritrovati 3 manichini macchiati di vernice rossa, insomma come se fossero macchiati di sangue, con una scritta che diceva: l'immigrazione è il genocidio del nostro popolo, Kyenge dimettiti. E Mazza Menghiste appunto commenta dicendo che questo è solo uno degli ultimi episodi di una lunga lista di appunto insulti razzisti e sessisti che dall'aprile scorso hanno colpito la ministra Kyenge, cioè da quando si è insediato il nuovo governo. Appunto, noi lo sappiamo perché abbiamo letto i giornali, però lei, l'autrice, ricorda al pubblico insomma del Guardian, quindi un pubblico comunque internazionale, anglofono, che Kyenge è stata paragonata a un orangotango, che è stata trattata come una prostituta, che le hanno tirato addosso delle banane mentre parlava, quindi tutta una sequela di insulti che in realtà sono i tipici insulti della storia del razzismo colonialista, no? Le persone dalla pelle nera trattate come se fossero degli animali, non degli esseri umani. Ecco, il commento di Mazza Menghiste è che questa serie di episodi di insulti, di offese razziste nei confronti di Cécile Kyenge stanno in qualche modo contraddicendo quello stereotipo per cui gli italiani sono considerati in genere persone amichevoli, carine, a cui piace ridere, divertirsi, che amano la bella vita.
I violini, il mandolino.
Sì, insomma, di solito c'è questa idea molto diffusa degli italiani che noi abbiamo contribuito a costruire, per cui sì, gli italiani sono più mediterranei che europei, sono un po' disorganizzati, però hanno, ti accolgono sempre a braccia aperte, no? Insomma, l'idea che gli italiani siano brava gente. Ed è questo l'argomento del nuovo libro che Mazza Menghiste sta scrivendo, proprio come è stata costruita questa idea degli italiani brava gente durante il colonialismo. Infatti lei racconta che le ricerche per i suoi libri nascono proprio dall'esperienza della sua famiglia, cioè in particolare dalla storia di suo nonno e della sua generazione, che hanno combattuto durante l'invasione fascista in Etiopia e l'occupazione italiana. insomma, queste contraddizioni tra la storia che lei conosceva grazie alla sua famiglia e invece le notizie che arrivavano di recente dalle prime pagine dei giornali l'ha spinta a venire in Italia a fare delle ricerche sui documenti d'archivio che raccontano la storia del colonialismo italiano nel Corno d'Africa. Allora Mazza Menghiste, lavorando appunto su questi documenti d'archivio, no, si è fatta un quadro molto chiaro della storia del colonialismo italiano che appunto è andata avanti, è iniziata con quando l'Italia era appena nata come nazione unificata ed è andata avanti per tutto il periodo del fascismo e in particolare appunto l'Italia ha invaso la Libia, l'Eritrea, la Somalia e poi nel 1935 anche l'Etiopia. Insomma, come tutte le storie di colonialismo, di invasione imperialista, anche il colonialismo italiano è stato, quella del colonialismo italiano è stata una storia di devastazione, come diceva prima Pietro, gas tossici, campi di concentramento, massacri della popolazione civile.
Sì, che poi in generale fu proprio un momento in cui un figurone, diciamo, dell'Occidente, perché il Papa benedisse queste bombe con i gas tossici prima che partivano, diciamo, per le colonie, va?
Questo perché poteva avvenire? Quello che nota Mazza Menghiste è che appunto la storia è una storia tragica di sfruttamento e massacri come quella di qualsiasi altro paese europeo che ha colonizzato un paese del sud del mondo, eppure quello che si legge sui libri di storia in Italia è tutta un'altra storia. Cioè il linguaggio che viene usato per raccontare la storia del colonialismo italiano è un linguaggio che sottolinea il diritto degli italiani ad appropriarsi della terra di un altro popolo e anzi la benevolenza che era in quest'atto. Cioè, per esempio, nei libri di storia in Italia si enfatizzano gli effetti positivi della presenza coloniale italiana, come la costruzione delle infrastrutture, no? Si dice sempre che gli italiani però in Etiopia hanno costruito le strade, i ponti, hanno portato le linee telefoniche, però non si dice che tutte queste infrastrutture servivano in realtà per le comunicazioni tra le varie forze militari e quindi sono state costruite queste infrastrutture sulla pelle della popolazione etiope.
Come in tutte le colonie, poi alla fine le infrastrutture servono anche per sfruttare le materie prime, le risorse di quel paese, no? Per portarle via più comodamente.
Assolutamente, per rubare indisturbati. Insomma, diciamo quindi, nella modalità con cui si è svolto il colonialismo italiano nel Corno d'Africa, si può dire che non c'è nessuna differenza con la storia coloniale degli altri paesi europei. La particolarità del colonialismo italiano è che però c'è una completa assenza di questa parte della storia dai libri di testo, i libri scolastici e anche dal dibattito politico e culturale in Italia. Insomma, un esempio di questa cancellazione è il fatto che un ministro della difesa italiano ha ammesso l'uso dei gas tossici soltanto nel 1996, cioè 60 anni dopo il fatto. Insomma, se la Germania ha avuto il suo processo di Norimberga e se il Sudafrica ha avuto la commissione Verità e Riconciliazione, ecco, quello che manca in Italia è un senso di responsabilità collettiva sulla storia del colonialismo, quindi la strada per la riconciliazione è ancora molto lunga. Se ci fossero stati dei momenti così di riconoscimento collettivo, di ammissione di responsabilità, di consapevolezza diffusa, questa storia si sarebbe cementificata nella memoria collettiva. una presa di coscienza ci avrebbe aiutato a costruirci anche un vocabolario per capire la nostra storia e probabilmente anche il nostro presente. E il nesso che fa ancora Mazza Mengiste è appunto il fatto che questo vocabolario è mancato nel momento in cui è stata costruita l'identità nazionale italiana a partire dall'unificazione di tanti popoli, regioni, culture diverse, no? Quindi sappiamo che l'Italia come nazione è un paese giovane. E quando è stata costruita la nazione nel 1861 è stata costruita una nazione comunque bianca. E questa idea della nazione come bianca in realtà è messa in discussione dalla presenza di una ministra nera come Cecil Chiang. Così come dalla presenza di tanti giovani di prima e seconda generazione, figli di migranti che provengono dall'Africa e che hanno la pelle nera e che pure reclamano la loro italianità. Sono proprio queste soggettività quelle che resistono alle leggi razziste, che lottano per ottenere i propri diritti e sono insomma un potenziale per l'Italia di domani.
C'è una pausa musicale e poi concludiamo questo interessante articolo. Lei è Corinne Bailey-Ray. Da una colonna sonora di cui magari parleremo un'altra puntata, perché è una bella colonna sonora, prodotto da Tarantino e girato da uno del Wu-Tang Clan.
Cioè, quindi colonna sonora di che film?
Di questo film, L'uomo dai pugni di ferro si chiama, però ne parleremo. Intanto questo è un antipasto. Chain.
Kinds of sorrow to taste your blind sorrow from which I
sì, perché poi tra l'altro il colonialismo italiano, diciamo, è la maggior parte delle volte associato al fascismo e quindi casomai alle leggi razziali, e quindi messo in cavalleria come in quel piccolo momento scuro della storia italiana, quando invece insomma la storia comincia nel 1869, quindi 8 anni dopo l'unità d'Italia, insomma c'ha radici antiche
molto più profonde, direi. E infatti hai ragione, insomma, questo fatto di accomunare secondo me la storia del colonialismo al periodo fascista, a Mussolini, in realtà è un modo anche per liberarsi la, sì, coscienza. E invece in realtà, come dicevi tu, dal 69, quindi solo 8 anni dopo l'unità d'Italia, viene acquistata dalla compagnia Rubattino la baia di Assab, e quindi lì comincia la storia dei possedimenti italiani nel Corno d'Africa. E insomma, dimenticarlo significa anche non prendersi la responsabilità, che è una responsabilità collettiva.
Sì, ma infatti tra l'altro prima, parlando a microfoni spenti, anche qui lo ricordava come Gian Menghisto, quindi l'imperatore, prima ancora del Silassi, dovette diciamo un po' organizzare la resistenza contro italiani e inglesi, che entrambi avevano le mire, diciamo, su quella zona dell'Africa. Poi noi ci siamo specializzati, va, come dire, insomma.
Sì, insomma, tornando all'articolo di Massa Mengiste che abbiamo letto dalle pagine del Guardian, ecco, la sua conclusione è proprio un tentativo di connettere invece questa storia del colonialismo italiano con il razzismo di oggi, perché appunto per comprendere il razzismo oggi bisogna guardare indietro a questa storia. E effettivamente, secondo me, Massa Mengiste, è veramente difficile vedere, riconoscere l'immagine degli italiani brava gente quando si leggono le notizie degli insulti razzisti nei confronti di Cecil Kyenge. E insomma, secondo Massa Mengiste c'è questo mito dell'assenza di un riconoscimento delle responsabilità che continua a influenzare poi anche le reazioni degli italiani e delle italiane agli insulti razzisti, per cui non c'è quella reazione così forte che insomma dovrebbe scoppiare dopo certi fatti. E allora, insomma, l'articolo si chiude con un episodio in cui Massa Mengiste racconta che dopo aver letto dell'ultimo insulto a Cecil Kyenge, la sua prima reazione immediata è stata di telefonare a un'amica italiana di origine somala e di chiederle che cosa ne pensava di questi ultimi avvenimenti. E la risposta appunto della sua amica è della sua amica, che appunto ha origini somale, è questo è il mio paese, noi stiamo lavorando per migliorarlo e forse oggi più che mai l'Italia ha bisogno di gente come me.
Lui si chiama Killa P. Questo è hip hop greco. È stato assassinato mercoledì notte a coltellate. Almeno in 5 contro 1. Era un militante antifa. Dopo quella notte sono stati arrestati alcuni esponenti di Alba Dorada, questa organizzazione neonazi greca. E la notte successiva poi uno di questi ha confessato, il reo confesso. Allora gli rendiamo omaggio ascoltando un pezzo suo, Killa P.
Senti, e tra l'altro ti rinterrompo così poi lo rimettiamo a capo. Proprio in queste ore, cioè già da ieri, comunque la rabbia è esplosa in una Grecia già in una situazione abbastanza precaria. Sono state attaccate varie sedi di Alba Dorada, a scontri su scontri. Ovviamente la polizia non può che difendere questa magnifica, non vorrei sbagliarmi, mi pare che un partito addirittura. Cioè,
sì, Alba Dorada si è presentata alle ultime elezioni, anche io se non sbaglio.
Ci sono dei video agghiaccianti su internet, non lo so, ai mercati, fanno giustizia proprio da solo, viaggiano in squadroni tutti vestiti dei neri brutti brutti pelati, insomma veramente una cosa abbastanza inquietante. Comunque in queste ore in Grecia, Atene come varie altre città, diciamo, ci sono numerose manifestazioni, numerosi attacchi proprio alle varie sedi di Alba Dorata.
Che dice, lo vogliamo rivedere?
Dai, Eman, risentiamocelo punto e da capo. Ah.
Chi l'ha pi... Non mi chiedete il titolo perché è scritto in greco e non ce la posso fare. Era Killa P.
Bisogna dire, pieno di energia questo rap, che tra l'altro è anche molto militante, i testi che ovviamente...
Sì, sì, no, se andate a spulciare un po' YouTube ci sta della roba sua, ci sta della roba anche con, diciamo, con dei montati, cioè con delle fotografie, della roba montata, insomma, da cui si può capire il testo delle canzoni, molto militante Killa P. Tutto questo su Radio Onda Rossa quando sono le 5 appena di poco sforate. La schiena del sol sta per salire.
La schiena del sol.
Sì, sta già per le scale. Noi ci pigliamo il tempo per un paio di tracce. Abbiamo iniziato tardi, come al solito i ritardi, tipo il Go Down, quel giochino che c'avevamo da sì, piccoli, no? Scavalla uno sull'altro.
Il famoso quarto d'ora accademico che ci prendiamo un po' tutti i giovedì.
Yes. Allora, Skrillex e Damian Marley. Questo già ve l'avevo fatto sentire, insomma, per gli ascoltatori della radio lo conoscono bene, ma è soltanto per mettere quello dopo che lo metto, ti dico solo questo. Make it ban them.
Fire, fire, fire. mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday.
Junior Gong Rude Boy. No, ma la devi fermare, la devi fermare per forza, la devi fermare per forza.
Sì, allora, mettila da capo.
Guarda, ve ne metto un'altra. Il remix di questa.
E dai.
Ce l'abbiamo solo noi questa. Attenzione, attenzione. Ho sbagliato, coprimi le spalle.
Aspetta, vai, ce l'avevamo solo coprimi noi, le spalle.
Come le figurine.
Se senti?
Bene, ma l'hai fatto tu sto remix?
No, l'ho rimediato, l'ho rimediato. Okay. Avevo vinto, se no te lo dico. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday.
Onda Rossa
17.07 Attica Blues, Damian Marley, Skrillex, Dub, Ska, Step. Turn up the bass. Allora, ci stiamo giovedì prossimo.
Hai voglia?
Certo che sì.
Intorno alle 4, Onda Rossa 87.9 Attica Blues. Che fai, va a chiamare Marta?
Beh, non mi sa che il tempo per un'altra ciunna lo troviamo, va, perché l'ho vista che sta di là, il tempo che arriva, mette la sigla. Però te devi sbrigare, però te devi sbrigare. Che ci fai sentire?
San Boy.
Ma sempre su quello stile che viene da quella piccola isoletta delle West Indies chiamata Jamaica Star.
Passando per quell'altra metropoli si chiama London Town.
Ah, oh.
Soundboy.
Distortion.
Them a make up them face. Tell them pick up the pace. And we a run the place. Sound why I chase. Me tell them give me space. Them in a rat race. But how we a run the place. Run the place. But how we a run the place. Run the place. We a run the place. Tell them call the fire brigade because we smell some speaker burning. Speaker burning. Ring the alarm sound. Boy, you are your ice cream. Jump and sound. Jump and sound. Tell them call the fire brigade because we smell some speaker burning. Speaker burning. Ring the alarm sound. Boy, you are your ice cream. Jump and sound. Jump and sound.
Distortion. Chat him out, him girlfriend dash him out. We have the city lock, one drop knock him out. Now we have the whole fucking club and shout dash him out. Them know say me bad and unruly. The boy can't fool me because a papa school me. Roll it like a dice and then we kill him like a loading. Son boy just get slow. Tell them call the fire brigade because we smell some speaker burning. Speaker burning. Ring the alarm sound, boy, you want your ice cream. Jump and sound, jump and sound. Tell them call the fire brigade because we smell some speaker burning. Speaker burning. Ring the alarm sound, boy, you want your ice cream. Jump and sound, jump and sound. Distortion.
Vi ricordo che la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, l'unica a Roma che non si pia. Un segnale che disturba, forte e chiaro. Liberi ormai da 36 anni, la radio senza le 3P, senza padroni, senza pubblicità e senza partiti. Vi ricordo pure che Radio Onda Rossa è la radio di tutti noi, è la radio nostra e che comunque non campa d'aria, quindi vi invitiamo a partecipare alle iniziative che di volta in volta la radio promuove in giro per la città o comunque di venirci a trovare qua a Via dei Volsci. Che dire, tra poco vi potrete pure accattare la nuova scarceranda tra qualche mese, diciamo. Ah, se non ci avete ancora la vecchia, comunque mi sa che qualcuno è avanzata.
E che te lo dica a fa?
Mr. Williams.
Where the man come from?
And as the plane touch down and the plane land, we clear the custom and all the immigration. Outside the airport is big congregation, and people attack them and ask Christian. They must say the man is looking like a wild Mexican, and say the man is looking like a Nicaraguan, and say the man is looking like an East Indian. And then they start question how we must start so long. They must say,
you be him is a Egyptian, and them a say him is a Ethiopian, or maybe related to Mongolian. Jam and them off in who we chat we come. Well, watch your man, me lift the airport and me jump in at the van. We reach the studio and figure start the session. The man name Jan put on this version, and round the microphone stand me sing this. Them off in who we chat we come from. Jam and them off in who we spot we come. Well, watch your man, it's be full and of style. It's a man in a category. It's a man a dignitary. It's a man of no partiality. It's a man not ordinary. It's be nice in up the party. Them want to know where we come from. Them want to know where we be man. Them want to know about we lineage and we generation. Them say them want to know the man origination. Them looking at him face, them say every nation. Them say them want to know the affiliation. Them want to know where we come from. Them want to know where the man come. Watch out. It's we full and of style. It's a man in a category. It's in a the community. It's we nice in a the party. They want to know where the man come from. They want to know where the man come from. Say as the plane touch down and the plane land, we clear the custom and all the immigration. We touch outside is the congregation, and people gather them off in conversation, and talk them and talk and ask be a Christian. And said the man is looking like him fresh from Sudan. I just in our day when we touch a Japan. I in a interview and them ask question. Them said the father now which heart you come from, young man. Tell you which heart you come from.
Computer cifrato?
No, il computer cifrato non ce l'ho.
Ah, è un grosso rischio.
Sì, però ho sempre con me la mia chiavetta Fripto.
E fa bene, anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo Fripto è il cripto fritto senza mischio.
No, stop, la rifaccio da capo.
È il pesto pisto senza maschio.
Stop.
Che è?
Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
Sì, cioè, com'era?
Allora.
È il fritto moscio senza muschio.
No!
Col pesto.
No!
Col muschio.
No!
Col caspio.
Nemmeno!
Solo Fritto. È il cripto fritto senza rischio.